Qual è la tua missione? Ciao, io sono Camilla.
E io sono Ines.
Benvenuti a un nuovo episodio di Made It, un podcast dove intervistiamo italiani di successo per scoprire le loro storie e tutti i passi che li hanno portati ad arrivare dove sono.
Come ormai sapete, il nostro obiettivo è quello di celebrare il talento italiano e speriamo soprattutto che queste storie vi aiutino a sognare in grande. Questa settimana abbiamo intervistato Alessandro Lovisetto, co-founder e CEO di Artnit, una piattaforma digitale che connette le migliori manifatture italiane a clienti finali in tutto il mondo. Era un po' che non parlavamo di Made in Italy. Alessandro viene da una famiglia di imprenditori nel settore tessile e sapeva che un giorno anche lui avrebbe voluto lanciare una sua azienda. Infatti decide di costruire il suo percorso in modo molto mirato, con studi ed esperienze lavorative all'estero da Rocket Internet a Bain, Google e S&P Ratings, che gli avrebbero permesso di accumulare diverse competenze imprenditoriali.
Dopo uno stage in banca d'affari, capisce che è tempo di gettare le basi della sua impresa e torna in Italia. Decide di sfruttare i suoi forti legami a Biella e le conoscenze dell'industria del tessile per lanciare una marketplace per artigiani. Entra nel Fashion Technology Accelerator e capisce che il modello di business però deve cambiare. Da lì nasce Artnit, un brand digital first che permette ai consumatori di acquistare prodotti di maglieria di alta qualità, sostenibili e a prezzi accessibili direttamente dai produttori, senza ricarichi del settore del lusso. Alessandro si sta preparando a un Series A, avendo già raccolto capitali da Encelado Ventures e CDP Venture Capital. Ascoltiamo la sua storia.
Ciao Alessandro e benvenuto su Made It. Camilla ed io adoriamo i capi di Artnit e siamo felicissimi di averti qui per scoprire la tua storia e di come è nato il tuo brand.
Ciao Ines, ciao Camilla, grazie mille a voi per avermi invitato.
Come ormai sapete, ci piace sempre cominciare dagli inizi e quindi cominceremo anche da te l'inizio della tua storia. E sei cresciuto in una famiglia di imprenditori. Tuo nonno lavorava anche lui nell'industria tessile e quello che ti volevo chiedere è: tu hai sempre voluto fare l'imprenditore?
Bella domanda per partire. Diciamo che l'ho scoperto col tempo, nel senso che già durante l'università mi ero reso conto che avrei voluto percorrere una strada. Non sapevo esattamente quando, però sicuramente l'idea c'era e sicuramente, come giustamente hai anticipato, la mia famiglia, le origini della mia famiglia un po' hanno influenzato anche sicuramente la mia storia, le mie volontà. Quindi ho fatto, diciamo, l'università, diciamo la triennale in Italia, poi sono andato all'estero a fare un master e ho cercato di scegliere il master che mi potesse dare più trasversalità possibile. Quindi erano 3 anni di master con tre internship e io ho fatti 5, quindi incastrando l'incastrabile, e ogni internship ho cercato di fare proprio un'esperienza completamente diversa, tant'è che gli HR mi dicevano: ma che background hai, perché non si capisce veramente niente? E io ovviamente dovevo far finta di essere super motivato per quella industria dove invece volevo solo andare a rubare il più possibile per poi eventualmente andare per la mia strada.
Infatti volevamo esplorare un pochino più questo tuo percorso durante il master che hai fatto all'USP, perché come stavi dicendo tu era stato un master, diciamo, con esperienze di internship molto calcolate in cui hai voluto veramente andare a testare o insomma imparare da tantissime industrie molto diverse per poi, penso, come hai detto tu, creare poi magari la tua azienda e avere questo percorso molto dove hai imparato tante cose da mondi diversi. Ci racconti com'è nata questa cosa e poi quanto ti ha aiutato queste tue esperienze nel mondo imprenditoriale dopo? Quindi è una cosa che consiglieresti poi magari ad ascoltatori che ci ascoltano che sono all'università o al master di fare più o meno le stesse scelte che hai fatto tu?
Allora, sicuramente è stata un'esperienza, diciamo, super super intensa, che solo per l'esperienza di vita sicuramente mi ha dato tanto, perché comunque ho cambiato quasi 7 stati in 3 anni e sono riuscito veramente a creare anche solo con questo un network molto solido e importante. Ho cercato di essere il più opportunista possibile, in questo devo ammetterlo. Infatti la prima esperienza l'ho fatta a New York in un'azienda che investiva in food and beverage, perché devo dire che all'inizio la prima idea era qualcosa, volevo che ci fosse l'Italia al centro del mio primo progetto imprenditoriale. Sicuramente l'Italia, come ben sappiamo, si contraddistingue per il food e per la moda. Quindi all'inizio ero incuriosito dalla moda, ho lavorato in un'azienda che appunto investiva in ristoranti, in catene e scalava appunto il mercato in America e in Asia. Poi, sempre ancora convinto del mondo del food, sono andato dall'Asia in Malesia, in Rocket Internet, in una startup che è appunto Foodpanda, che è una delle più grandi competitor acquisita da Deliveroo nel mondo delivery appunto di food, e lì ho lavorato proprio nelle operation. Eravamo in contatto con il team, diciamo, tedesco, ed eravamo a gestire ovviamente un team super local e farlo in qualche modo impostare ovviamente con un management team alle nostre, diciamo, sopra di noi. Ero andato come stage. Quella era stata l'esperienza esperienza su Parenzo, anche mi ha detto wow, cioè io voglio fare questo e nulla. E poi ovviamente volevo comunque continuare a fare questa esperienza trasversale. Poi, per farla breve, poi sono andato in Google a Dublino, dove ho cercato di massimizzare tutte le skills possibili, immaginabili in digital marketing, e ovviamente che lavorando nel team italiano lavoravo a stretto contatto con le PMI e quindi cercavo anche di capire qual era il loro challenge all'epoca, nel 2016. E dopo sono andato a Standard & Poor's perché volevo colmare un po' invece l'aspetto più finanziario, che infatti poi dopo mi hanno portato a lavorare in due banche di investimento, prima a Parigi e poi a Londra, e dove poi fondamentalmente ho detto ok, sono esausto, forse è il caso di rimettersi a terra, perché ovviamente mi rendevo conto dopo 4-5 mesi che la curva di apprendimento, non dico che fosse arrivata al massimo, però era stata tra virgolette colmata, mi sentivo che non ero al mio posto e quindi stavo scalando fondamentalmente la montagna sbagliata.
Quindi alla fine del tuo ultimo stage in banca a Londra hai deciso di tornare in Italia per lanciare la tua idea. E concretamente cosa ti ha spinto comunque a tornare? Sappiamo tutti che fare impresa in Italia è più difficile, quindi cosa ti ha spinto a tornare e raccontaci un po' di quel periodo.
È stata una scelta super difficile, premetto che la mia famiglia era completamente contro questa scelta, perché ovviamente arrivando un po' dal settore, erano super contenti che mi ero allontanato, che mi stavo facendo la mia carriera, e l'ultima cosa che volessero che tornassi in Italia in un settore, il tessile, che comunque mi ha passato il pot di crude. Quindi è stato, come è venuta fuori l'idea, semplicemente appunto il primo obiettivo era trovare uno spazio online per ospitare manifatture nel mondo del tessile, per poter creare prodotti a basso impatto e di altissima qualità a prezzi accessibili e venderli worldwide, ovviamente con un focus sul digital, che comunque nel 2016 non c'era sicuramente il mercato che c'è adesso. Ho iniziato a pensare in un annetto a questa idea, quindi mi sono allontanato dall'idea del food, che avrei voluto fare la stessa cosa, ma il food alla fine l'ho fatta con i filati e nulla. Quindi abbiamo iniziato a fare un po' di ricerca, di business plan, di sentire un po' di acceleratori. Ho applicato tre acceleratori, uno in America e uno in Italia, molti più di questi, però tre hanno dato un riscontro positivo e come ti dicevo prima, al centro secondo me in questo progetto c'era l'Italia. Gli altri acceleratori ci chiedevano di andare a mettere la sede nel loro country, quindi alla fine abbiamo deciso di andare con un acceleratore italiano, non solo per questo ovviamente, che è Fashion Technology Accelerator, che era super verticale sul nostro punto vertical. E da lì quindi poi io ho dovuto decidere di prendere quella strada, quindi di licenziarmi e andare full time sul progetto. Quindi così è stato proprio, non avevo una grande time, devo dire che ero molto all'inizio, volevo provare e vedere che feedback aveva il progetto, ed è stato positivo, quindi poi da lì è stato un excursus di eventi.
E quindi ci hai detto che in realtà sei partito con un'idea, questa della marketplace, che non è quello che Artnit è adesso, ma tornando alla tua prima idea, quella del marketplace, ci hai descritto un po' cos'era, ma concretamente cos'è che ti ha fatto pensare voglio fare questa cosa, questa è una buona idea? Cosa sono i fattori che sono entrati nella tua testa, che uno pensa tante cose, certe cose rimangono, altre no?
Allora, sicuramente conoscevo ovviamente internamente per la mia famiglia la situazione del settore, quindi un settore super in crisi, appena affossato dal made in China, dalla globalizzazione, dalla delocalizzazione di moltissime catene produttive anche di brand italiani all'estero, quindi un settore manifatturiero soprattutto per i medio piccoli estremamente in crisi, e dall'altra parte è un mercato dove io, che comunque arrivavo un po' dalla città, arrivo da Biella, quindi città del tessile, che ero a Londra o a Parigi, volevo comprare un maglioncino bello di cashmere, dovevo spendere 490-500 euro, quando 200 metri a casa mia me lo faceva l'artigiano con il filato che gli portavo io, e lo pagavo la metà della metà della metà. E quindi ho detto, questa cosa comunque all'inizio la facevo, anche tanti amici mi chiedevano ma hai sei contatti? E alla fine un po' ovviamente il fatto che il mercato non fosse, per cui in quel segmento per nulla digitalizzato, gli artigiani dai primi dialoghi interessati a quello che gli stavo preponendo, anche se non ci stavano molto capendo, io neanche, perché non sapevo effettivamente se il rapporto con le affittature, il rapporto appunto con gli artigiani. E quindi da lì poi da cosa nasce cosa, qua c'è un mercato, c'è la domanda, c'è l'offerta, i produttori sono interessati, quindi da lì poi è iniziato vero e proprio. Quindi è proprio questo, è stato i primi tre step che sono stati per noi un po' anche il market fit che ci siamo detti ok, qua bisogna fare qualcosa.
E quindi con questa idea sei entrato, ci hai detto, nel Fashion Technology Accelerator, ed è durante il programma che hai capito che in realtà dovevi fare un po' un pivot sul business model e lasciare un po' questa idea del marketplace e invece concentrarti su avere il tuo proprio brand, quindi controllare tutta la filiera.
Esatto, sì, è stato proprio in quei mesi lì in cui abbiamo fatto tante valutazioni, diciamo Arnit è nata anche in primo luogo per creare un modello, diciamo, sostenibile, con una filiera super corta, super controllata, come hai detto tu, e ci rendevamo conto che più allargavamo l'audience delle manifatture e meno riuscivamo ad avere il controllo di quello che veniva appunto all'interno di queste, e quindi alla fine stavamo mettendo dei prodotti nella piattaforma di cui non riuscivamo ad avere appunto una trasparenza, diciamo, totale. Rivedendo la strategia, rivedendo un attimo quelle che era la vera, diciamo, il vero purpose per cui Arnit è nato, quindi anche creare dei prodotti che fossero sostenibili e trasparenti, ci siamo resi conto che era al contrario. Quindi abbiamo fatto un filtro molto più importante di quelle che erano le manifatture, e da lì abbiamo iniziato fondamentalmente a creare un brand solo digitale con, diciamo, una catena di maker selezionati e un controllo della filiera completo, che garantisce quindi al cliente finale una trasparenza dalla filatura al capo finito. E quindi questo poi per noi è stato poi il vero decision maker che ha portato avanti la seconda fase di Arnit.
E quindi oltre a questa idea della sostenibilità e del controllo della filiera, c'erano delle altre metriche, magari più, diciamo, sul lato business, che ti hanno fatto pensare che lanciare un brand avrebbe avuto più possibilità di successo?
Sicuramente sì, ti permette di avere molta più capillarità anche in fase di controllo, e quindi di poter decidere il prezzo, di poter decidere come comunicarlo, di poter anche semplicemente avere la possibilità di gestire l'ultimo miglio, che è poi quello dove si crea anche l'experience, dove si vanno a creare poi l'interconnessione con il cliente, e poi se tutto va bene il cliente poi torna. Quindi il fatto di, diciamo, le metriche che misuriamo di più sono sicuramente quanto ci costa acquisire un cliente, diciamo, ogni quanto ritorna all'interno di un lifetime value che definiamo, diciamo, i carrelli medi che appunto, diciamo, il cliente crea, e il ritorno ovviamente anche sull'advertising speso, quindi la profittabilità, diciamo, non solo in termini di costo di produzione, ma proprio fino quasi alla consegna del capo, quanto ci costa dalla A alla Z, e quello è poi fondamentalmente quello che dice quanto sostenibile o meno il business. Quindi questo per noi era fattibile solo, diciamo, con questo approccio.
E forse sono solo io, ma mi affascina tantissimo questa idea del pivot, perché mi dico sempre, si racconta in 30 secondi, però mi immagino che sul momento, quando sei super convinto che vuoi fare una marketplace, che hai dovuto comunque pitchare la tua idea a tutti i tuoi amici, all'acceleratore, e ti trovi poi nel momento in cui, no, in realtà sto cambiando completamente idea, deve essere veramente tosto. Non hai mai avuto voglia di mollare, di dire ok, questa marketplace non funziona, non riuscirò a farlo, ciao?
Sì, diciamo che i primi 2 anni sono stati un sangue amaro e ogni giorno, ovviamente, perché prima di partire ci va tantissimo tempo prima di vedere anche solo un minimo di luce, e quindi sicuramente in più il fatto di dover gestire un pivot senza avere comunque anche una struttura alle spalle, perché alle spalle avevamo anche, diciamo, non avevamo ancora investitori, comunque stavano per entrare, e comunque dovevi comunicare anche a loro che stavano investendo in una cosa che tra 2 settimane o forse neanche avrebbe cambiato completamente, diciamo, il modello. E quindi mi ricordo che eravamo andati a trovare un investitore, e io proprio sono andato là con la massima trasparenza, gli ho detto: non sappiamo cosa fare, cioè l'opportunità è questa, siamo chiari, pensiamo che ci sia un mercato, abbiamo queste 2 opzioni, attualmente siamo con questa, ma forse andremo a cambiare. E loro hanno apprezzato un sacco questa nostra trasparenza, questa nostra voglia di coinvolgerli, tant'è che poi hanno deciso va bene, ok, lo scopriamo assieme, e poi sono entrati con noi. Quindi sicuramente da fuori sembra qualcosa di super, sai, ovviamente qualcosa che si legge sui libri, che è qualcosa di super strategico, ma alla fine in una startup sai quando parti, sai come parti, ma non sai neanche come finisci. Quindi credo che sia qualcosa di super naturale, deve essere gestito come tale.
Sì, poi la maggior parte, uno non se ne parla tanto, ma stavo guardando che la maggior parte dei grossi business, o almeno degli unicorni di adesso, sono partiti con delle idee totalmente diverse e si sono affinate o cambiate o comunque proprio fatto qualcosa di completamente diverso. Infatti è per questo che si sente tanto dire che i primi investitori investono veramente sul team, perché si dicono, vabbè, se questo è un A-team, come si dice qua in inglese, queste persone potranno fare pivot e cambieranno idee e avranno successo, mentre se investiamo sull'idea, magari l'idea dopo 6 mesi si capisce che non andrà da nessuna parte e quelle persone però possono gestire invece i soldi e fare qualcos'altro con quei soldi. Però è interessante capire come hai gestito questa cosa con gli investitori che hanno reagito bene, che hanno comunque dato dei soldi anche se non avevi una strategia molto chiara in mente di quello che sarebbe stato Arnit in quel momento. Invece ti volevamo chiedere, ormai sono, mi sembra, 3 anni che avete lanciato. Secondo te avete raggiunto product market fit e quando hai capito di averlo raggiunto?
Diciamo che ad oggi ci sentiamo, tra virgolette, lato prodotto confident, quello che proponiamo e che abbiamo capito anche facendo dei test non super in linea con la marketing per capire come seguiva anche il cliente a questi test, ci siamo resi conto che ad oggi siamo allineati. L'abbiamo capito sicuramente dai feedback, dai numeri che abbiamo pian piano abbiamo iniziato a catalizzare, nel senso che prima eravamo in una fase in cui non sapevamo effettivamente quale fosse il prodotto, quale fosse il pricing giusto e come dovesse essere comunicato, e da quando abbiamo fatto questo switch che è Arnit adesso abbiamo visto proprio con gli stessi investimenti un 4x di velocità di crescita. Quindi lì ci siamo detti ok, qua iniziamo ad aver fatto trick di qualche strategia che ci eravamo immaginati. Ovviamente il mercato è sicuramente in continua evoluzione e stiamo continuamente cercando di innovare non solo nel prodotto ma anche nel processo, nei servizi che offriamo, e quindi è chiaro che è qualcosa su cui non ci si può mai sedere, quindi non è che dici ok, abbiamo trovato un market fit, adesso andiamo avanti per la nostra strada e da qui non ci si muove, anzi. Quindi questo è un po' è un nostro caso, è stato da un mese all'altro abbiamo visto visivamente come era cambiato l'approccio.
Sì, diciamo che come dici tu, te ne accorgi abbastanza, cioè le cose si incastrano e poi come dici tu si comincia a crescere molto più velocemente con magari gli stessi investimenti. E invece che pitch fai adesso agli investitori? Comunque una startup di solito è in costante fundraising, quindi comunque immagino che i pitch e gli investitori li devi incontrare molto regolarmente. E in che modo secondo te ti distingui da, diciamo, un'altra marca di vestiti che insomma che se ne vedono tante? Ovviamente le barriere all'entrata sono diminuite tantissimo per i brands in generale, e quindi come vi distinguete dai competitors?
Sì, diciamo che internamente non ci vogliamo definire come una marca di vestiti o un brand tradizionale, ma ci vogliamo anche internamente ricordarci il fine ultimo che Arnit è nata, quindi di non vendere prodotti, ma vogliamo che appunto usare il business per fare qualcosa, diciamo, di positivo, sia per la filiera che anche probabilmente per il cliente finale. L'idea è che se Arnit ovviamente nasce bene, visto che ha un verticale molto stretto e la capacità poi di replicare questo modello con altre categorie, magari anche con altri brand, quindi il fatto di creare un modello che fosse in qualche modo super innovativo e anche in qualche modo molto molto diciamo leggero, lean, ci permette poi di andare a fare delle decisioni, andare a muoverci anche in altri segmenti che ovviamente rappresentano poi per gli investitori anche un'opportunità in qualche modo neanche considerata all'interno di una valuation se si fa al giorno attuale. Quindi loro ovviamente, come dicevi tu, investono sull'idea, investono ovviamente sicuramente sul team, e se poi questa idea si riesce anche a scalare in altre tra virgolette contesti, ovviamente si riesce poi a creare valore. E quindi questo è un po' quello che raccontiamo ai nostri investitori, che non stanno investendo in un brand di vestiti ma stanno investendo in un concetto che ovviamente vuole utilizzare a ottimizzare al meglio le sue risorse per creare del valore non solo per gli investitori ma poi anche per la filiera in primis.
E invece adesso ti faccio una domanda che mi interessa particolarmente a me, perché sono nella tua stessa situazione, anche se diciamo che molto più all'early stage io. Sei un solo founder e ovviamente questa cosa può essere difficile per tirare su capitali, ma anche moralmente, perché è una strada molto solitaria, diciamo. Tu come la vivi questa cosa, e hai mai cercato di farti di trovare un co-founder?
Allora, sì, questa è una domanda che spesso mi viene chiesta. Diciamo che all'inizio eravamo partiti in due, una ragazza che era molto verticale nel prodotto, che però mi rendevo conto che in quello specifico momento non era, diciamo, fondamentalmente il duo giusto, nel senso che il prodotto era quasi poi, diciamo, voleva dire che avevamo indovinato tutto, no? Quando iniziavamo a preoccuparci del prodotto. Quindi in quel momento ci siamo resi conto che dovevamo prendere due strade diverse, quindi poi mi sono fondamentalmente trovato da solo. Diciamo che è stato la prima reazione è stata quella di voler trovare qualcuno, però un po', diciamo, reduce dall'esperienza, se vogliamo, anche negativa, non di questa persona, ma anche mia, nella scelta di costruire il team. E ho pensato di voler prendere una persona in qualche modo esterna, quindi mi sono appoggiato a delle persone, degli advisor molto verticali nel settore e mi hanno dato sicuramente una mano, perché alla fine era con loro con cui mi confrontavo ed era con loro con cui alla fine riuscivo a fare dei ragionamenti e anche a presentarmi agli investitori con una certa, tra virgolette, struttura, perché ovviamente rispetto a un founder che aveva pochissima esperienza, avere a fianco delle persone con decine di anni nel settore sicuramente aiutava. Quindi per me è stata, avevo un bivio, devo dire che o spendo altri 3-4 mesi a trovare qualcuno, non volevo pubblicizzarlo, non perché ero ancora in una fase in cui stavo testando ancora cose, quindi LinkedIn non era ottimale non volevo compromettere a rapporti con altre persone, quindi ho detto provo ad andare da solo, provo a cercare 2-3 investitori che mi completino, che mi diano anche uno standing, quindi anche all'interno di pitch c'erano i nomi degli advisor con cui ero super connesso, con cui ci sentiamo una settimana, e quindi tanti investitori magari poi conoscevano questi advisor, quindi lì si sentivano, c'erano feedback sull'idea, sul progetto, su di me, e quindi fondamentalmente poi sono stati anche qui degli enabler e degli acceleratori anche poi in fase poi magari di investimento a convincere o meno poi l'investitore. Quindi dal mio punto di vista non è assolutamente, diciamo, infattibile, per me è stato ancora ad oggi una scelta di cui sono super contento. Ovviamente adesso il team si è ingrandito, stiamo anche noi ovviamente cercando anche CEO oppure CTO, ma comunque in ogni caso ci sono altre modalità con stock option per far parte del team, e quindi in ogni caso creare un organico super motivato in un secondo stage dove hai già fatto tutti i test e sei stato più veloce magari perché non dovevi in qualche modo confrontarti con un'altra parte per più decisioni.
Abbiamo saltato il capitolo importantissimo del fundraising, ci hai parlato un po' dei tuoi investitori, ci fai un mini recap per raccontarci un po' con quanti soldi sei partito e ad ora quanti soldi avete tirato su e da che tipo di investitori?
Ok, sì, allora ad oggi siamo 18 soci in Arnit, io ancora ampiamente la maggioranza, ci sono tanti soci, come dicevo prima, che hanno 0,5%, altri che hanno il 10-11%, che comunque sono stati lead investor nel precedente round, per esempio. E ad oggi abbiamo fatto due round, per intenderci, uno proprio appena nati, che è stato per entrare nell'acceleratore. Sono entrati i primi investitori in parallelo e alcuni business angel che appunto si sono uniti al round, e lì abbiamo raccolto, diciamo, in totale 200.000, 100.000 di equity e poi 100.000 di finanziamento con la banca, quindi con cui siamo partiti quasi nei primi mesi ed è servito per testare, per fare anche alcuni errori e per capire appunto il product market fit. Poi abbiamo fatto con quei soldi lì, siamo andati avanti fondamentalmente quasi 16 mesi, e poi a metà 2020 abbiamo aperto il nostro primo seed, pre-seed, come in Italia è già un seed, all'estero sarebbe ancora più piccolo, dove abbiamo raccolto qua quasi 600.000 euro, quasi mezzo milione tra privati, il resto sempre con un altro finanziamento, e qui sono entrati diciamo diversi investitori molto tecnici, molto verticali, tra cui Encelado Ventures, che è un fondo di business angel, che sono tutti gli ex founders di Yux et Apporter, che sono super attivi e sono super bravi, e proprio hanno appena iniziato questo fondo, quindi sono super veramente motivati, ed è stato subito, veramente abbiamo fatto 3 call e sono stati super veloci, hanno detto ok, vogliamo investire, e quindi questo è stato, sono stati poi il nostro lead investor. Poi imprenditori e manager nel mondo della moda, del lusso, e alcuni consulenti nel mondo appunto, diciamo, strategico, e poi Cassa Depositi e Prestiti, che appunto è il fondo governativo italiano con cui appunto hanno partecipato nell'ultimo round, e spero di non aver dimenticato nessuno. Comunque il problema è ogni volta che bisogna convocare un'assemblea che quasi ci metto mezza giornata, perché devo fare un doodle, un calendar, scriverli su WhatsApp, quindi ovviamente a livello di burocrazia è un po' più complesso. Infatti adesso stiamo pensando di fare un veicolo per i più piccoli, però in generale è sicuramente super bello avere un network così, così ramificato e così veramente presente, perché abbiamo una chat su WhatsApp e alcuni mi mandano, diciamo, feedback, altri ci dicono hai visto questo, altri veramente super super piacevole avere una cap table così, ovviamente.
E per concludere un po' questa parte dell'intervista più su Artnit, una domanda un po' aperta: cosa ti rende più orgogliosa del business che hai creato, di quello che state facendo?
Allora, sicuramente in questo momento quello che ci rende più orgogliosi è il rapporto davvero che abbiamo creato con tutte le famiglie e le manifatture con cui lavoriamo, perché io lo racconto ma poi i ragazzi del team ogni volta me lo confermano. Non sono io che lo vivo a 10x perché un po' l'ho creato, ma perché proprio c'è un clima veramente super, super bello e familiare, tant'è che abbiamo veramente un rapporto super concreto e stretto, e riusciamo veramente a sentirci su base settimanale, darci tanti feedback, facciamo le call con i nostre, con le manifatture, quindi le sentiamo proprio parte del team. E questo era quello che è la cosa secondo me più difficile, perché loro stessi ci dicono noi non abbiamo un rapporto così neanche con le aziende con cui lavoriamo da 20 anni. Quindi il fatto di creare questa, tra virgolette, e lo chiamo anche per me, questa è una forma di innovazione, perché grazie al loro continui feedback e la nostra continua anche voglia di digitalizzarli, di metterli all'interno dei nostri processi, la voglia anche loro di essere curiosi, ci permette di fare delle cose in maniera diversa. Quindi questo per me è un po', secondo me, il risultato di quello che stiamo cercando di fare, ed è un po' l'orgoglio. Ovviamente siamo contenti dei numeri che stiamo facendo, abbiamo tante conferme, tanti, diciamo, complimenti anche da chi possono essere, volendo, nostri competitor molto giganti che già ci conoscono, ci scrivono delle mail e che ci chiedono di incontrarci. Quindi questi sono per noi degli attestati di stima super importanti, che ci stanno in qualche modo facendo, ci danno ovviamente delle pacche sulle spalle, appunto perché pensiamo che qualcosa stiamo azzeccando. Quindi questo è secondo me la cosa più bella, fondamentalmente il lato umano che c'è dietro poi il business di ogni giorno.
Su un piano personale ci piace fare questa domanda adesso, perché tante persone vedono l'aspetto più cool di essere imprenditore, però è un percorso molto faticoso, quindi ti volevamo chiedere, secondo te, qual è l'aspetto più faticoso per te e quello più soddisfacente di fare l'imprenditore?
L'aspetto più faticoso è sicuramente, però questo proprio perché per il mio carattere, è l'eterna insoddisfazione in ogni cosa che si fa, nel senso che se non ti guardi indietro non è mai abbastanza. Ho imparato a scrivermi, sono una persona, mi reputo abbastanza digitale, non so più scrivere tra virgolette con una bic, però l'unica cosa che amo scrivere sono gli obiettivi che ogni anno ci mettiamo sia imprenditorialmente che come azienda, e la cosa a distanza di 10-12 mesi andare a aprire quel libretto, rileggersi quegli obiettivi, dici wow, davvero abbiamo fatto questo, cosa che quando lo scrivevi ma neanche ci credevi. E quindi questo per me sono un po' le cose che mi fanno tornare a terra e dire cavolo, cioè bisogna essere a volte un po' più, diciamo, grateful di quello che si sta facendo, e di essere riconoscenti e di godersi anche un po' la journey, perché alla fine si pensa sempre a fare di più, a un'ipotetica exit, a una ipotetica, diciamo, sinergia, però non riesci mai invece a goderti il day to day. Quindi questo è la cosa più bella che si trasforma poi la cosa più brutta che si trasforma poi nella cosa più bella, perché quando poi riesci a fare questo click, allora inizi a goderti veramente. Io adesso per esempio da Parigi a Londra, a New York, adesso vivo a Biella, che è una città di 48.000 abitanti, dove tutti i miei amici dell'università, dell'SP mi dicono ma come fai? Io dico non me ne accorgo neanche, cioè sono talmente innamorato di quello che stiamo facendo che potrei veramente andare su un cucuzzolo della montagna e credo di essere lì e di stare bene, quindi questo è un po' secondo me la cosa positiva.
Bello, bella questa risposta, ci piace molto. Secondo te invece in che cosa sei più bravo e come, diciamo, colmi le tue eventuali lacune?
Diciamo che quello che dico anche un po' ai ragazzi che ammetto è che effettivamente un po' anche per come abbiamo iniziato un po' tutto questo discorso questa sera è che ho fatto tante cose ma alla fine non ho fatto niente, no? Quindi mi sento, diciamo, la mia forza è sicuramente la poliedricità, quindi il fatto di sapere un po' di tutto, di saltare da uno shooting a una call con un investitore a con il legale a discutere di un term sheet a controllare le newsletter e il tone of voice, quindi questo è la cosa che secondo me è la cosa più bella che secondo me sono riuscito in qualche modo a fare in questi anni, tant'è che adesso anche lato prodotto all'inizio non sapevo nulla e adesso sono io che quando arrivo in prodotti voglio sempre andare a misurare, sdifettarli, a misurare i toraci, quindi è qualcosa che anche poi andando avanti col tempo non riesco a staccarmi anche da queste piccole cose, quindi il fatto di essere curiosi e il fatto di voler imparare anche dove per definizione non potevi avere nessuna conoscenza è sicuramente quello che ha aiutato molto, soprattutto in un team dove all'inizio è piccolo e tutti devono sempre fare. Quindi questo è stato sicuramente il primo, diciamo, l'aspetto che è sicuramente più vero. Diciamo che la cosa più, se vogliamo, più difficile poi è ovviamente essere consapevoli che non si può arrivare a tutto, quindi in quel caso lì vengono fuori un po' quelle persone che dicevo prima, che sono i soci, che sono, diciamo, gli amministratori del CDA, il nostro advisor con cui diciamo arrivano alcune mail alle 3 del mattino da parte mia dove chiedo aiuto e in quel caso lì poi se sono fortunato mi rispondono e ci sentiamo poi la mattina dopo, quindi quello è un po' il, diciamo, ad oggi è stata il mix di difficoltà e di ovviamente di obiettivi raggiunti.
Sì, poi comunque quando uno deve cominciare, come dici tu, devi sapere fare un po' di tutto perché apri i pacchi come vai dall'investitore, quindi letteralmente fai tutto dall'intern al founder CEO e devi saper fare un po' tutti i ruoli e anche essere, diciamo, umile e di essere ok nel fare un po' di tutto e poi comunque più cresci più poi puoi prendere persone che lavorano verticalmente con expertise su, non so, marketing, digital, finance, di qua di là. Senti, siamo arrivati alla fine della nostra intervista e chiudiamo sempre le nostre interviste con questa domanda. Secondo te in che modo la tua italianità ti ha aiutato nel tuo percorso?
Questo è un po' la ciliegina di tutto quello che abbiamo detto. Sicuramente, come dicevo prima, l'Italia è stata il cuore di questo progetto ed è attualmente proprio il cuore, quindi sicuramente la mia italianità è stata esplosa in questo contesto e l'opportunità di aver lanciato Arnit mi ha fatto rendere veramente conto della forza del nostro paese, della forza che abbiamo, della resilienza, della capacità, dei rapporti, diciamo, che si possono creare, della potenzialità che poi alla fine sono quelli che sono per cui siamo famosi, che sono i nostri distretti che abbiamo sparsi in tutta Italia, l'immensità dell'artigianato che ho toccato con mano e la qualità, lo storytelling, diciamo, del made in Italy, tutte queste cose qua sono sicuramente diciamo il cuore pulsante di Arnit, che appunto le due lettere finali di Arnit IT sono proprio l'Italia, no? È un po' come made it, il podcast sicuramente è un buon compromesso, il fatto di ovviamente voler rientrare in Italia però con la voglia veramente di fare qualcosa di buono e di innovativo, quindi questo sicuramente è stato la motivazione per cui vogliamo andare avanti e combattiamo ogni giorno.
Beh, grazie Alessandro, grazie di averci raccontato la tua storia e devo dire hai una mission bellissima che si allinea molto con la nostra e quindi è bellissimo vedere che hai studiato all'estero, hai avuto le tue esperienze all'estero, sei tornato in Italia, stai cercando di fare qualcosa per far andare avanti l'Italia, per innovare e per portare avanti l'artigianità nel XXI secolo, diciamo.
Grazie mille ragazzi, è stato davvero un piacere. Ci vediamo, spero presto.
Ciao, a presto.
Grazie mille di averci ascoltate e mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast ovunque ci ascoltiate per non perdere nessuna puntata.
Se ci volete dare una mano a crescere, lasciateci 5 stelle o una recensione su Apple Podcast. Ci aiuta a fare scoprire il podcast a nuovi ascoltatori e continuate a condividere Made It con i vostri amici, colleghi, parenti.
Ci potete seguire su Instagram @madeit.podcast e su LinkedIn cercando Made It Podcast, dove condividiamo anche tanti contenuti esclusivi.
Vogliamo ringraziare Sami Bianchi, nostro sound editor, e Guglielmo per aver composto il nostro jingle.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.